Bene, ricominciamo. Ricominciamo questo cammino di chiusura che è bene fare quieti. Passare dunque nel punto cieco della memoria, nel punto cieco di mnemosine, passare nell'oblio. Per inaugurare una nuova storia danzante, abbiamo detto. Una nuova storia danzante. Questo passaggio è vissuto da Artaud prima come uno spossessamento totale e poi come una rivolta contro la fissità, potremmo dire, no? Se è di una danza che si tratta, allora ciò che inchioda la danza, ciò che la arresta, ciò che la stende e basta, ciò che la riduce a un inerte cadavere, tutto ciò va combattuto. E da qui la furia che si avverte, la furia anche scomposta che si avverte nel lavoro di Artaud successivo al 43, dopo la ripresa, mentre si sta completando. Lo squartamento. Una rivolta contro la fissità, fissità vorrei dire fissità delle funzioni, fissità dei segni, fissità di ciò che Artaud chiamerà gli organi di una anatomia che è anche una cosmotomia resa inerte. Potremmo dire una rivolta contro il tempo, una rivolta contro il tempo in una sola direzione, una rivolta contro la fissità che inchioda la danza in una storia tempolinea e in un corpo mondo stagnante, stagnante, inchiodato in una polarità dicotomica, unidirezionale. Il tema della rivolta, del rovesciamento, della lotta, della guerra, dello scontro, della battaglia, dell'insurrezione, è molto presente, è potentemente presente nel lavoro di Artaud, dal 43 in avanti, che è ovviamente rivolta contro ciò che gli sta succedendo, contro ciò che gli è accaduto. Io dirò quello che ho visto e credo, e adesso a chi non mi crederà squarcerò la testa, e non gli hanno creduto. Qualcuno può dire un po' esagerato, insomma. La malattia andava attraversata fino in fondo. Questo fondo ha richiesto il passaggio attraverso una solitudine estrema, una solitudine fatta anche della storia, di quegli anni. Artaud l'internato mentre l'Europa brucia, mentre l'Europa salta per aria. Nella più terribile delle sue guerre, Artaud, a suo modo deportato, Artaud capro espiatorio, alcuni hanno anche detto, Artaud l'insorto, colui che insorge contro la fissità. È un altro aneddoto anche questo, ma non posso non ricordarlo. Nel primo degli ospedali psichiatrici in cui Artaud fu trattenuto, ricoverato, internato, ricevette ovviamente alcune visite di primi controlli di ricezione. Tra queste visite, verificatesi appunto nella prima fase del ricovero, ci fu quella di un giovane medico che quasi certamente era il giovane Lacan. Il quale, così risulta dalle cartelle che sono state recuperate variamente, più o meno acrobaticamente, il quale disse, scrisse, è fixé, è fissato, è bloccato, virgola, vivrà fino a 80 anni, virgola, non scriverà più neanche una parola. Artaud ha combattuto contro questa anch'essa eloquente, drammatica, incredibile per la sua coincidenza, no? Contro questa incredibile diagnosi, sia perché lotterà contro la fissità e rinascerà, canterà, danzerà, scriverà, sia perché non vivrà fino a 80 anni affatto, anzi appunto morirà molto giovane, nel 48 Artaud aveva 52 anni, il 4 di marzo avrebbe compiuto il giorno della sua morte 52 anni e mezzo, perché era nato il 4 di settembre del 96, e Artaud scriverà la maggior parte dei suoi lavori proprio dopo questo passaggio. Quindi quella diagnosi di fissità diventa un po' l'emblema di ciò che ad Artaud non accadde, Artaud il fixé. Bene, contro la fissità, ed è entro questo quadro, no? questo orizzonte della rivolta contro la fissità, il nome della danza, secondo il nostro racconto, che si giocano i temi, no, che si trovano nel lavoro, negli scritti anche dell'Artaud rinato, diciamo così, il tema della rivolta contro il dio occulto, quello con cui si tratta di farla finita, quello col cui giudizio si tratta di farla finita, è appunto il dio del giudizio, dello jus dicere, del dire secondo un diritto, secondo la stabilizzazione di cosa è una linea della proliferazione temporale, una sola linea della danza, a cui la storia d'Europa, la cultura, secondo Artaud, la cultura europea è stata inchiodata, perché per Artaud, ricordiamocelo, la rivolta, la rivoluzione nella conoscenza rimane una rivoluzione politica, e la rivoluzione politica è tale solo se è una rivolta nella conoscenza, una conoscenza che danza. Il prezzo per incarnare questa danza, Artaud lo ha pagato in questo modo, tutto fino in fondo, fino al riscatto. La rivolta, dicevo, contro appunto la fissità e il giudizio, lo jus dicere, secondo la struttura poi di una anatomia del giudizio, come mi è capitato di dire in altre occasioni, una anatomia del discorso fissa, inerte, che racconta la storia in un solo senso, in un solo verso, che dipana il tempo in un solo verso, e così inchioda la danza, e così dimentica la rotazione verticale. Ecco, questa è la malattia, in fondo, no? La fissità, che Artaud denuncia e contro cui svolge nella sua vita singolare, nel suo lavoro singolare, nella pelle che ha o che si ricostruisce, contro cui, dicevo, svolge il suo lancia, insomma, no? la sua trivella, no? Su cui appunto comincia a incuneare il movimento di una nuova possibile verticalità. Vi leggo alcuni passi per avvertire l'eco di questo nuovo progetto di lavoro che Artaud prende in carico, in cui si ingaggia appunto dopo il 43 nella forma di un nuovo esercizio della memoria, una memoria incarnata di quello che aveva incontrato, lo svuotamento, lo scorticamento per rivestirsi del proprio stesso raccolto. Ecco, questo per darvi un eco, insomma, di questo compito, sì, un compito, vi leggo alcuni passi tratti da uno dei testi che appunto andranno a comporre l'insieme della drammaturgia di Per farla finita col giudizio di Dio, per farla finita con la fissità, per ricominciare a danzare, quel testo che appunto avrebbe dovuto essere trasmesso e non fu trasmesso, ma nel quale Artaud intendeva mettere in atto quel teatro della crudeltà che danza, a cui appunto facevamo riferimento poco fa, e sono parole sue, no? E là ho pensato a un teatro della crudeltà che danza, su, macaco di un europeo, mettiti a danzare, dici che è un'utopia? Dici che è un'utopia? Ah, d'accordo, ma comincia almeno a danzare, tu che non hai mai imparato nemmeno a sollevare un piede, no? A fare un salto. Allora, vi leggo alcuni passi, chiaramente scelti ad hoc, come si dice, no? Fate danzare l'anatomia umana, infine. Fatela danzare dall'alto in basso e dal basso in alto, da dietro in avanti e davanti all'indietro, ma molto più da dietro all'indietro d'altronde che da dietro in avanti. E il problema della rarefazione delle derrate alimentari non dovrà più essere risolto, perché non avrà più modo di porsi. Il mezzo migliore per guarire è quello di terminare di costruire la realtà, perché la realtà non è stata portata a termine, non è ancora costruita. Dal suo compimento dipenderà nel mondo della vita eterna il ritorno di una salute eterna. La terra, in questa danza dell'anatomia, fatela danzare l'anatomia, la terra si dipinge e si descrive sotto l'azione di una danza terribile alla quale non si sono ancora fatti dare epidemicamente tutti i suoi frutti. Quindi fate danzare l'anatomia, solo questo è il modo per attingere in questa danza terribile una salute eterna, una salute che ha rotto la catena del tempo, una salute che dunque è vita rinnovata del corpo, non si porrà più la questione delle derrate alimentari. Perché? Perché i corpi saranno rinnovati nelle loro azioni, nelle loro decisioni, e avranno ridisegnato diversamente la terra. È un'utopia? È un'utopia? Dice Artaud. Beh, comincia a saltare, macaco di un europeo, se dici che è un'utopia. Provaci! Questo è l'invito di fate danzare l'anatomia, da dietro all'indietro. Una danza alla rovescia, dirà anche altrove Artaud, come nel delirio del Balmusette. Fategli un corpo nuovo, questo uomo, facciamogli un corpo nuovo, un corpo terra nuovo, un corpo conoscenza nuovo, e danzando, danzando alla rovescia, si costruirà un nuovo diritto, un nuovo orientamento. E nuovamente noi vediamo qua il movimento rotatorio, da dietro all'indietro, dall'alto in basso, della nostra ormai tridimensionale, multidimensionale, abbiamo detto, croce messicana. E ancora, in un testo del 47, sempre del 47, Artaud è uscito da Rodez, vive in una clinica dove ha molta libertà, a Ivry-sur-Seine, dove può incontrare le persone molto liberamente, è finita la terapia, diciamo così, e la sua figura pubblica sta cominciando a circolare nuovamente a Parigi. Molti si mobilitano, è anche diventato un po' un personaggio mitologico, no? Artaud il pazzo, quello che è stato in manicomio, Artaud lo strambo, ma anche Artaud che lo si vede in giro per Parigi, verso il quale molti ex amici o nuovi amici, intellettuali, scrittori, poeti, artisti, pittori si rivolgono, perché il suo arrivo a Parigi, il suo ritorno a Parigi tra l'altro coincidente con la fine della guerra e dell'occupazione, è un evento che riscuote le coscienze, anche perché Artaud non permetterà che lo si ignori. Il suo ritorno a Parigi farà clamore, lui farà clamore, farà scalpore, si presenterà, si imporrà, diciamo così, sulla scena culturale e politica parigina al suo rientro a Parigi, come documentano tutte le lettere appunto del ritorno a Parigi, tutti i testi che produce in quegli anni, i progetti editoriali, i contratti firmati, le presentazioni pubbliche, le séance pubbliche, le letture, e anche il rapporto di trasmissione di un insegnamento, Artaud che diventa colui che anche può insegnare, a giovani e meno giovani collaboratori che, attratti un po' dalla stranezza del personaggio, ma poi colpiti, sedotti dalla sua potenza operativa, entreranno nella sua cerchia, amici, e con cui appunto organizzerà le letture, facendo leggere loro, insegnando loro come provare a stare dentro i suoi testi, dentro la sua nuova strana scrittura. Ma prima ancora un'altra breve lettura tratta da Il teatro e la scienza, Le théâtre et la science, un testo cruciale, già dal titolo, come potete ben capire, per noi Il teatro e la scienza, Il teatro e la conoscenza, dove nuovamente il programma di rivolta e ricostruzione, nella forma di una rivolta nel corpo per una nuova anatomia dei corpi, del corpo mondo, ecco, questo tema emerge con una estrema chiarezza come tema conoscitivo e artistico, teatrale. Il teatro vero mi è sempre apparso come l'esercizio di un atto pericoloso e terribile, nel quale tanto l'idea di teatro e di spettacolo si elimina, quanto quella di ogni scienza, di ogni religione e di ogni arte. L'atto di cui io parlo mira alla trasformazione organica e fisica vera del corpo umano. Perché? Perché il teatro non è questa parata scenica in cui si sviluppa virtualmente e simbolicamente un mito, ma è quel crogiolo di fuoco e di carne vera in cui anatomicamente, per calpestio di ossa, di membra, di sillabe, si rifanno i corpi e si presenta fisicamente e al naturale l'atto mitico di fare un corpo. Ora, io lo ripeto, la morte è uno stato inventato e che vive solo per tutti quegli stregoni bassi, quei guru del niente, a cui serve, a cui conviene e che da qualche secolo se ne nutrono. Al di fuori di questo, il corpo umano è immortale. È una vecchia storia che occorre mettere in chiaro dicendo le cose come stanno. Il corpo umano muore solo perché si è dimenticato di trasformarlo e di cambiarlo. No, il corpo umano è imperituro, è immortale e esso cambia. Cambia fisicamente, materialmente, anatomicamente, manifestamente, cambia visibilmente e sul posto, solo che ci si voglia dare la pena materiale di farlo cambiare. Esisteva, una volta, un'operazione di ordine meno magico che scientifico e che il teatro non ha fatto che sfiorare. Un'operazione tramite la quale il corpo umano, quando era riconosciuto cattivo, veniva passato, trasportato fisicamente, materialmente, oggettivamente e come molecolarmente da un corpo a un altro, da uno stato passato e perduto del corpo a uno stato più forte e più elevato, ad uno stato rafforzato e intensificato del corpo. E per fare questo era sufficiente rivolgersi a tutte le forze drammatiche represse e perdute del corpo umano. Si tratta dunque certamente di una rivoluzione e tutto il mondo invoca una rivoluzione necessaria, ma io non so se molti hanno pensato che questa rivoluzione non sarà vera finché essa non sarà fisicamente e materialmente completa, finché essa non si rivolgerà all'uomo, al corpo dell'uomo stesso, e non si deciderà, infine, a chiedergli di cambiarsi. E non ci sarà rivoluzione politica o morale possibile finché l'uomo rimarrà magneticamente trattenuto nelle sue reazioni organiche e nervose, le più elementari e le più semplici, dalla sordida influenza di tutti i centri di iniziati che, ben al caldo delle loro calzette, del loro psichismo, delle loro anime consolate, no? Potremmo dire, se ne fregano tanto delle rivoluzioni quanto delle guerre, sicuri che l'ordine anatomico sul quale è basata tanto l'esistenza che la durata della società attuale non sarà mai più cambiato. Ecco, una sintesi del progetto letterale che Artaud enuncia in Il teatro e la scienza. Ora, come lavora Artaud? Quindi, questa è l'annunciazione del programma. Così, questo è quello che Artaud fa. Quello che Artaud fa dal 43 in avanti, quello che cerca di fare e che fa nel lavoro su di sé. Punto. Come lo fa questo lavoro? Il nostro problema è sempre quello del come. Come fa questo lavoro? Come si fa questo lavoro? Come lo compie Artaud? Beh, lo compie ruotando e, sì, lasciando schizzar via segni in tutte le direzioni, senza perdersi in essi e senza perderli, ma tenendoli simbolicamente legati nell'atto verticale della sua rotazione, del suo cuneo vivente, che è il suo corpo che attua il movimento del simbolon. Bene, concretamente cosa fa? Scrive, certamente. Scrive ad alta voce. Cioè intreccia continuamente l'atto vocale, potremmo dire, con l'atto scrittorio in senso stretto, nel senso del tracciare, dell'istoriare. E disegna insieme, mentre scrive. E si impegna in salmodie. Canta, canticchia sempre, canticchiamenti, salmodie, ritornelli. Soffi, si esercita nel soffio, si esercita a respirare in un modo diverso. In questi canti, in queste salmodie, in questi canticchiamenti emergono e via via si, come dire, si articolano diventando pezzi di corpo di questi manoscritti, di queste cose che Artaud fa, canta, dice, scrive, disegna, insegna, trasmette, legge, respira, soffia, buca, colpisce. In questo lavoro scrittorio proliferante, in questa esplosione di segni, emergono quelle che verranno poi chiamate glossolalie, e che Artaud dirà le mie sillabe, il mio cantare in sillabe, o il mio cantare in charabia. Charabia non è una parola che esiste. Il mio cantare in una lingua che precede e accompagna tutti i segni. Una lingua che è scritta per gli analfabeti, dirà Artaud. Io ormai scrivo anzitutto per gli analfabeti. Una scrittura leggibile, no? Praticabile, nel momento in cui essa con i suoi segni colpisce altri corpi, anche da chi è analfabeta. Una scrittura riportata alla matrice espressiva del segno grafico, alla matrice incidente e incuneante, alla matrice istoriante del segno grafico, che è tutto assieme l'emergere reiterato della potenza del movimento autogenerativo dell'espressione, del premer fuori. Scrive Artaud stesso, ormai, negli ultimi anni, l'Artaud rinato. Quando scrivo in generale un appunto d'un tratto, ma questo non mi basta, e cerco di prolungare l'azione di ciò che ho scritto nella atmosfera. Allora mi alzo, cerco delle consonanze, delle adeguazioni di suoni, delle oscillazioni del corpo e delle membra che facciano atto, che inducano gli spazi circostanti a ribellarsi e a parlare. Poi mi riaccosto alla pagina scritta. Queste salmodie, questi canticchiamenti che Artaud comincerà a fare nel momento in cui ricomincerà a scrivere. Scrivere, disegnare, salmodiare, cantare saranno la stessa operazione. Saranno il farmaco, saranno la forma dell'attuazione della danza nel momento della Rinascenza. Saranno dopo la cura omeopatica, passando attraverso lo spossessamento, la cura allopatica dell'espandersi in altro, di cambiar pelle. Artaud farà questo lavoro continuamente, quotidianamente, tutto il tempo. Scriveva sempre, cioè picchiava sempre, cioè cantava sempre, cioè picchiettava, cioè soffiava, respirava, si addestrava in tecniche del soffio e del respiro che gli permettevano di costruire un modo della realizzazione poetica, cioè un modo di esprimersi, un modo di incunearsi nel mondo per il quale molti hanno detto era unico. Quando lui leggeva le sue cose, quando cioè eseguiva questa sua nuova scrittura per gli analfabeti. È un come, è il suo come. Sì, Daumal danzò le danze sacre di Gurdjieff. Artaud inventò una sapienza del canto e della danza che simbolicamente costituì la sua ancora per essere cuneo, per tornare verticale, per tornare in piedi. È un come, un altro come che incontriamo in chiusura di questo nostro seminario. Prevelle, uno dei giovani appunto che lo frequentarono negli ultimi anni, negli ultimi 2 anni di vita, gli anni di Ivry-sur-Seine, gli anni di libertà, diciamo così, scriverà: Artaud d'un tratto ha cominciato a fare dei movimenti nervosi, improvvisa dei canti, scrive le parole di ciò che ha appena improvvisato. Artaud canta a lungo, su un tono sempre più acuto e selvaggio, facendo dei gesti nervosi, poi resta immobile e si mette a scrivere. Questi canti, queste salmodie infastidivano molto Ferdier, che infatti lo sollecitò, credendo molto nell'arte terapia, Ferdier, oltre che nell'elettroshock, a riprendere a scrivere, a disegnare. Sicuramente la qualità di vita di Artaud migliorò durante gli anni dell'elettroshock rispetto alla situazione in cui si trovava invece quando stava in zona occupata nei manicomi precedenti, però Ferdier non sopportava le salmodie di Artaud, non sopportava questi canticchiamenti, non sopportava quelli che Artaud chiamava dei veri e propri incantesimi. Il tono incantatorio salmodico mi serve per recuperare la forma della danza e padroneggiare la esplosione dei miei segni. Artaud scrive: uno dei mezzi che adopero consiste nel cantare quando scrivo delle frasi scandite, come altri canterebbero Viens Poupoule, cioè vieni cocca, oppure Après de ma blonde, no? Vicino alla mia bionda. Io canticchio canzoncine leggere, canticchio come altri canterebbero queste canzoncine, e l'altro mezzo consiste nel dare dei colpi nell'atmosfera col respiro e con la mano, così come si maneggia il martello o la scure per fare scaturire delle anime sul mio corpo e nell'aria. Ancora, io sono i segni che faccio poiché sono il corpo che mi sono fatto. Ancora, a proposito dei suoi sciocchi incantesimi di falso sabir, dice lui, sono i miei giochini, perché non perderà mai, mai fino in fondo l'umorismo, Artaud, la capacità di ridere, no? Il suo charabia, il linguaggio incomprensibile dei suoi canticchiamenti. E scriverà Artaud: il cantante in charabia è, per così dire, la mia anima e il mio personaggio profondo e vero. Si chiama Antonin Artaud. Non ha mai aderito a nulla in questa vita. Una lingua che non è lingua degli angeli, ad esempio, no? Sulle glossolalie di Artaud si è molto detto, e non è neanche la lingua del delirio, perché, come altri hanno pure detto, è un delirio schizoide, schizofrenico, lo sappiamo, il linguaggio schizzo, tutta questa faccenda. È talmente incuneato nei testi di Artaud l'apparire delle glossolalie come interruzioni ritmiche, come proliferazioni semantiche, sovrapposizioni di livelli, che è molto difficile trattarlo semplicemente come una specie di sbrodolamento, no? Di flusso di parole incontrollato, come tendenzialmente si ritiene possa essere il delirio schizofrenico. Queste alcune testimonianze di Artaud stesso e di alcune persone che lo frequentarono su come lui lavorava. Cantava, salmodiava, cantava in charabia, e colpiva l'aria e batteva, lanciava colpi. Ora, questo battere colpi, questo lanciar colpi, questo battere che ricorda tanto il battere sul tamburo che abbiamo evocato già la volta scorsa e all'inizio di questa sessione, ecco, questo battere colpi Rartolo faceva davvero mentre lavorava. Batteva un ceppo di legno che gli fu consentito di tenere nella sua stanza a Ivry-sur-Seine, dove finalmente non dava più fastidio, come accadeva invece a Rodez, che lui lavorasse così. Il mio lavoro, dice Artaud, gli permisero di tenere questo ceppo di legno che egli colpiva come, no? Come a tenere il ritmo, potremmo dire, forse anche, ma vi leggo rapidamente che cosa ne dicono, no? Le persone che l'hanno incontrato. Ad esempio, in particolare qua è un piccolo estratto da un'intervista a un certo André Voisin, che appunto era andato a trovarlo tra i molti che lo frequentavano appunto nella sua stanza di Ivry, nella casa di cura, e che racconta questo. Nella casa di cura egli giocava con questo coltello. Artaud aveva un lungo coltello che utilizzava, riteneva che fosse in grado di dare una pressione curativa, terapeutica ad alcune zone che gli dolevano del corpo, anche questo, stranezze, stramberie, bizzarro uomo. Probabilmente però si ritiene plausibile che durante le sessioni di elettroshock, oltre a perdere tutti i denti, Artaud avesse subito anche la frattura di alcune vertebre che gli dolevano moltissimo, e allora l'applicazione in punta, no? Diciamo, di questo coltello su alcune zone gli dava sollievo. Artaud lo strambo, Artaud col coltello, no? Nella casa di cura egli giocava con questo coltello per fare uscire le parole, un coltello per fare uscire le parole. Per esempio, scriveva una frase e all'improvviso si impuntava su un aggettivo che non gli piaceva. No, no, non è quello, diceva. Bisogna picchiare, signor Voisin, bisogna picchiare. E allora impugnava il coltello e picchiava. E aveva fatto un buco enorme nel legno del suo letto. Un giorno gli ho detto: questo non è ragionevole, le persone crederanno che voglia distruggere l'arredo della casa di cura, signor Artaud. Me lo rimprovereranno, insomma, no? Io vi comprerò un ceppo di legno. E in effetti, in seguito, egli si è servito parecchio di questo ceppo. Certamente aveva un'energia fantastica, ma per forgiare le parole le strappava da nulla, le strappava da se stesso. E questa invece, questo è un pezzo di un racconto, uno tra i bellissimi, numerosi racconti di Paul Thévenin, che racconta lei, dal suo punto di vista, come lavorava Artaud. Non ho mai sentito lavorare uno dei suoi testi come fa normalmente un attore, ma l'ho visto molto spesso dedicarsi a degli esercizi di respirazione, di ritmi scanditi, punteggiati di ansimi, mentre nello stesso tempo batteva su di un ceppo di legno con il suo coltello o con un martello. La forza di cui dava prova era sorprendente, e chi non l'ha visto portare a termine sforzi del genere non può immaginare la straordinaria attività di cui era capace questo corpo apparentemente così debole. Egli ce l'aveva, sì, con il dottor Ferdier, che si lagnava del suo sistema di registrazione e di canticchiamento per non averlo mai voluto considerare come un vero lavoro. Al contrario, il dottor Delmas, che è il dottore che lo prende in cura appunto a Ivry-sur-Seine, aveva compreso molto bene questo bisogno, ed è per questo che aveva fatto trasportare nella camera di Antonin Artaud quell'imponente ceppo di legno, un tronco d'albero appena un po' squadrato che facilitava i suoi tentativi di linguaggio. Questo lavoro costante lo rendeva completamente padrone della propria voce e delle proprie intonazioni. È questo lavoro che permetteva ad Antonin Artaud di leggere le sue poesie con così tanta intensità, in quella maniera che era soltanto sua, indimenticabile per tutti quelli che l'hanno ascoltato. Ecco, un lavoro di canto, semplicemente, come ha fatto? Si è messo a cantare, a ritmare, battendo colpi su un ceppo, quando si sono accorti che stava rompendo la sponda del letto della casa di cura. Un ceppo di legno, battere il legno, farlo suonare. In quelle che Artaud, anche in riferimento al montaggio sonoro fatto per Pour infinir avec le jugement de Dieu, chiamerà le sue xilofonie, ma anche altrove le sue xilofenie. Parola che non esiste, un neologismo, le xilofenie. È una parola interessante, xilofenia. È stato fatto notare da alcuni studiosi francesi e poi non solo, ma mi piace a modo mio sinteticamente riprendere in gioco seriamente questa parola che Artaud usa quando parla dei suoni, no? Che fonè, della voce che fa uscire dal legno. Xylon vuol dire appunto legno in greco. Fonè, sappiamo, vuol dire voce, quindi la xilofonia è la voce del legno, ma la xilofenia non ha nella sua radice, nella radice del suo neologismo, la parola fonè, ha la parola faino, cioè mostro, faccio apparire, rendo visibile, metto in luce, illumino il legno. E anche forse, aggiungo umilmente, forse la radice di femi. Artaud conosceva il greco. Sapete, la sua mamma era greca. E non lo parlava correntemente, ma l'aveva sentito parlare sin da piccolo in casa a Marsiglia. E allora questi giochi, no, di sovrapposizioni linguistiche non sono forse casuali. Certo, noi li possiamo cogliere. Una xilofenia è una... è un dar voce al legno, è un fare apparire il legno e al tempo stesso è un far parlare, no? È un dire del legno, il legno che parla, dove si intrecciano ascolto, visione e manifestazione, ma il legno è l'albero. Battere, suonare il legno vuol dire fare apparire, faino, far venire in luce, far riemergere il legno, vuol dire far ritornare il legno dell'albero. Dell'albero che noi già abbiamo evocato più volte e che Artaud nomina in una lettera, a Pierre Loeb, che scrive sempre appunto nel 47 e che per il nostro cammino non possiamo non citare, almeno citare, insomma, no? Esordisce così la lettera. Ovviamente Artaud scrive sempre in versi, una prosa poetica o una poesia in prosa dove i generi sono completamente saltati, per cui è una scrittura in versi sempre o quasi sempre quella dell'Artaud rinato. Inizia così la lettera a Pierre Loeb. Il tempo in cui l'uomo era un albero senza organi né funzione, ma di volontà e albero di volontà che avanza, tornerà, è stato, tornerà. Perché in realtà l'uomo albero, l'uomo senza funzione né organi giustificanti già la sua umanità, quest'uomo ha continuato sotto il rivestimento illusorio dell'altro, il rivestimento illusorio dell'altro, ha continuato nella propria volontà nascosta, senza compromissioni né contatti con l'altro. E ciò che è accaduto è quanto ha voluto accerchiarlo e imitarlo, e presto con gran fragore, come una bomba, rivelerà la sua inanità, poiché un filtro doveva crearsi tra il primo degli uomini albero e gli altri. Ma per gli altri c'è voluto tempo, secoli di tempo, perché gli uomini che hanno cominciato raggiungessero il proprio corpo, come colui che non ha cominciato e non ha smesso di conquistare il proprio corpo, ma nel vuoto, e non c'era nessuno. E non c'era inizio. Allora? E avanti. Il tempo in cui l'uomo era un albero di volontà che avanza, è stato, tornerà. Perché l'uomo albero ha continuato a operare nascostamente, sotterraneamente, remoto, dimenticato e perduto, anche nelle altre forme della corporeità inerte, l'uomo albero, l'uomo che danza. E infine, questo Artaud danzante, come dire, nuovamente ricorda, ridice il movimento della sua danza, in quello che è un testo, chiarissimo, anch'esso del 47. Del resto, sono quelli gli anni appunto che gli restavano da vivere. Un testo che si intitola, eloquentemente, testo in bozza, si intitola Note per una lettera ai balinesi. Artaud, 1947, si appresta a redigere una lettera rivolta ai balinesi. i balinesi, il cui teatro nel 31, 16 anni prima, prima che finisse il mondo, potremmo dire, e si rifacesse il mondo nella sua vita singolare, quegli stessi balinesi il cui teatro 16 anni prima egli aveva visto e che gli aveva aperto la strada, ricordate, la strada del simbolo, la strada del simbolo incarnato, la strada del transito, la strada del tenere assieme ciò che esplode e il movimento di quell'esplosione nella vita singolare che accade. Allora, in questa incredibile lettera, incredibile vuol dire perché è chiarissima, perché è proprio quasi per come lavora Artaud negli anni della piena maturità di cui stiamo parlando, quasi direi didascalica, in questa lettera Artaud nuovamente dà nome, ricanta, riracconta il ricordo di quella danza e ciò che è in gioco in quella danza che egli sta facendo. Allora vi leggo alcuni passi da questo testo, che direi essere proprio chiarificatore, ripeto, no? Proprio infine, no? Per farla finita, ecco. I sentimenti non sono nulla, le idee nemmeno, tutto è nella motilità. Ma, come per il resto, l'umanità non ne ha afferrato che un simulacro. Cos'è la motilità? È il poter rendere se stessi corpo in funzione di una volontà, di rapacità, di bestialità, di brutalità, di forza, di costanza, di dignità, di onore, di disonestà, di arbitrio, di intensità, di oscurità, di distruzione, di discrezione, di astensione, di contrazione, privazione, di desiderio, di distacco, di disinteresse, di dolore, volontà che è derivata dalla rotazione verticale di un corpo da sempre formato e che, in uno stato al di là della coscienza, si indurisce e si appesantisce continuamente per l'opacità del suo spessore e della sua massa. Una rotazione verticale, nuovamente un nuovo nome per quella croce a sei braccia, fatta di tutta l'esplosione dei suoi sensi e sentimenti, di tutte le modalità in cui esplode la sua rotazione, addensandosi, appesantendosi continuamente nella opacità, nello spessore, nella densità della sua massa, un corpo in azione danzante. No, le cose non sono nate da uno spirito infinitesimale giunto dal nulla allo spessore e alla densità dell'essere. Sono nate da un corpo esistente che ha ricavato già compiuti dal nulla stesso, ma con il soffio, dei corpi, degli oggetti, delle cose, che ha modellato con la mano. Ecco il materialismo assoluto. Ecco il materialismo assoluto. Quell'Artaud che diceva io ho un'idea materialista dello spirito, ricordate la sessione scorsa, ora con una precisione chirurgica dice materialismo. Materialismo assoluto non è che l'atto con il quale, con la mano, un corpo già formato, già da sempre formato, si sfascia e ne riforma altri. Non è che una vita, questa vita al lavoro, questa vita singolare al lavoro, materialismo assoluto. Materialismo assoluto che rompe con ogni spiritualismo perché entra, lancia e resta nel regno della coscienza, diceva Artaud, no? Non perché appunto rinuncio a spiegare come emerge il senso, come emerge la conoscenza, come emerge il pensiero, ma perché affermo e pratico che esso emerga, si forgi attraverso il lavoro concreto di una vita che con la mano plasma e si disfa e plasma. E infine, sono un corpo, una massa, sono un peso, una superficie, un volume, una dimensione, un lato, un versante, una facciata, una parete, una lateralità, un fenomeno, una espansione, una estensione, una pressione, una oppressione, un mordente, una portata, costituzione, istituzione, collusione, coesione, sono una propulsione. Ciò che sono non è definibile con le nozioni dello spazio e del tempo umani. Una tropulsione, ecco questa è la parola chiave, una parola nuova, un altro neologismo che utilizza Artaud per dire chi sono, no? Cosa sono. Sono un corpo, cioè una massa, un peso, una superficie, una tropulsione. Tropulsione, certo, una pulsione chiaramente, ma trepo, da cui tropos, significa ruotare, sono ruotare. Sono una pulsione rotatoria, significa ruotare, significa trasferire, significa rovesciare. Ecco, sono una tropulsione. Tropulsione è la parola con la quale Artaud nomina, ricorda, riracconta, riesegue nuovamente quel movimento di danza, che è al tempo stesso anatomia del mondo, anatomia di questa vita, punto di congiunzione del tutto e della singolarità, del cosmo e della terra che qui traccio e rintraccio, che qui spazializzo. E allora, per concludere con il cammino in Artaud, ma non con la sessione che avrà ancora un piccolo passo da fare, vi leggo un piccolo passo da quello che fu infine il post scriptum che Artaud aggiunge, colloca in chiusura del Teatro della Crudeltà, ultimo racconto di quel Teatro della Crudeltà che egli andò costruendo dagli anni 30 e che egli colloca, dicevo, in chiusura pour en finir avec le jugement de Dieu. Ve ne leggo un piccolo estratto e questa volta penso che non ci sia proprio bisogno di commento. Dove c'è la metafisica, la mistica, dialettica irriducibile, ascolto torcersi il grande colon della mia fame e sotto gli impulsi della sua vita scura, detto alle mie mani la loro danza, ai miei piedi o alle mie braccia. Il teatro e la danza del canto sono il teatro delle rivolte furiose, della miseria del corpo umano davanti ai problemi che non penetra e il cui carattere passivo, specioso, ergotico, impenetrabile, inevidente, lo eccede. E allora? Esso danza per blocchi di ca-ca, per blocchi di vuoto. E allora danza. Post scriptum, nel post scriptum. Chi sono? Da dove vengo? Io sono Antonin Artaud. E che io lo dica, come so dirlo, immediatamente voi vedrete il mio corpo attuale scoppiare in frantumi e riammassarsi sotto 10.000 aspetti notori dove voi non potrete mai più dimenticarmi. E allora danza, dice Artaud, e allora danza per blocchi di vuoto, per blocchi di ca-ca. Danza il corpo di fronte a ciò che è inafferrabile, imprendibile. Allora danza e è questo che io ho fatto, esplodendo nei miei segni, in un corpo nuovo che vi impedirà di dimenticarmi. Non potrete mai più dimenticarmi. Dovrete continuare a ricompormi. Dovrete continuare il mio lavoro. Quel che non si può dire, si deve fare. Non potrete più dimenticarmi. Torna qui allora il tema nell'ultima parola, nell'ultimo post-scriptum di Artaud, il tema della memoria. Il tema della memoria, non potrete dimenticarmi mai più, questo questo movimento propulsivo che io ho incarnato. Dovrete, se volete, avere a che fare con esso, se verrete colpiti dai segni in cui io sono esploso, bene, questo blocco oscuro, questa zona obliosa, dovrete continuare a praticarla, dovrete continuare il mio lavoro. Mai prescrizione di un maestro è stata più esplicita e più costrittiva. Non è possibile, secondo me, lavorare nel lavoro di Artaud, confrontarsi, maneggiare il lavoro di Artaud senza farsi carico di questa ingiunzione. Efficacia dei suoi segni. Voglio essere fatto di segni efficaci, voglio esplodere in segni efficaci, io, che sono il cuore simbolico di tali segni. Allora, torna al tema della memoria. Torna al tema della memoria. Di una memoria che è creativa, dovete continuare a farlo. Non potrete dimenticarmi me più. Una memoria creativa, una reiterazione del medesimo movimento, del medesimo processo, ma una memoria creativa che è esattamente la stessa espressione su cui si è concluso il seminario di filosofia. Quest'anno, incredibilmente, molto più degli altri anni, e del tutto in assenza di premeditazione o di concertazione, i due seminari si sono continuamente rimbalzati, ciascuno a suo modo, i propri segni. Sini ha concluso la sessione 8 del seminario di filosofia evocando la necessità di un nuovo tipo di memoria, di una memoria creativa, l'ha chiamata così. Nelle considerazioni che abbiamo condiviso sul sito, le considerazioni con le quali sempre Sini riraccoglie, rifà il punto dei materiali utilizzati durante le sessioni, nelle considerazioni relative all'ottava sessione, Sini chiude il percorso dicendo: a questo punto guardatevi il cartiglio 45. Guardatevi il cartiglio 45, che è nel sito, e che tra poche settimane sarà nell'archivio ad accesso libero, e quindi anche chi non è socio e stesse puta caso seguendo la chiusura di questo nostro lavoro potrà accedervi, insomma, no? Che anche costui o costè potrà consultare tra poche settimane. Nel cartiglio 45, necessità, c'è scritto, di una nuova grande filosofia o di un nuovo grande pensiero, di un nuovo grande sapere. Sento il dovere di chiudere il seminario delle arti dinamiche tendendo, diciamo così, un ultimo filo di danza tra il seminario delle arti dinamiche e il seminario di filosofia, con riferimento sia al cartiglio 45, a cui Sini ha invitato a fare riferimento, su cui ha invitato a lavorare, e in riferimento alle considerazioni complessive, e cioè ai materiali che Sini ha raccolto, perché li ha utilizzati durante la sessione 8. Faccio quest'ultimo passo. Noi cercavamo il come si fa ad essere corpi musici. Abbiamo visto come lo ha fatto l'esercizio del diventare corpo musico un uomo come René Dumas. Abbiamo visto come lo ha fatto, al di là di risultati performativi più o meno apprezzabili, abbiamo visto come lo ha fatto questo movimento, questo esercizio, questo lavoro su di sé, un altro uomo come Antonin Artaud. Abbiamo avuto dei come, ci domandavamo come fare all'inizio, come fare in questa solitudine estrema? A lavorare nella conoscenza, cioè ad addestrarci alla multidimensionalità, ad un nuovo modo di stare nei saperi. Ce lo domandavamo. Abbiamo avuto le risposte. Ritengo che l'ultima sessione del seminario di Simi sia un altro come, abbia proposto un altro come, un'altra possibile risposta. E provo a raccontarla giocando con il come incarnato da Artaud e da me qui ricordato umilmente e modestamente a chi avesse voluto darmi ascolto. Bene, un come che emerge nella sessione ultima del seminario di filosofia, il come che racconta di un magistero possibile, no? Nuovamente, fai così, lì c'è un fai così. Vorrei dargli ascolto, insomma, no? Tutta l'ottava sessione è stata dedicata alla decima stazione luminosa, l'abbiamo ricordato all'inizio questo pomeriggio, no? Intitolata La campana azzurra, la memoria e l'oblio. Io ho individuato sei punti che riaggancio percorrendo le considerazioni di Simi, e cioè anche i testi che egli ci ha proposto nella sessione e il modo in cui ha montato questi testi e interrogato questi testi. Esordisce Simi nelle considerazioni. Con la decima e ultima stazione luminosa, il suono della campana azzurra, la memoria e l'oblio, la ricerca sui confini dell'anima culmina nel racconto della avventura e del destino, vi prego attenzione, di una vita in cui si compie l'estrema metamorfosi della materia del mondo, il suo riscatto vibratorio. Simi dunque esordisce dicendo: una vita è quella in cui si compie l'estrema metamorfosi della materia del mondo, in cui culmina e si incarna l'anima del mondo, l'anima materia del mondo, in una vita, quella che lui ha evocato, no? Convocato nella sessione 8 del seminario di filosofia, ovvero quella di Friedrich Nietzsche. La sessione è stata dedicata tutta ad un cammino nel lavoro di Friedrich Nietzsche. Una vita, abbiamo detto, una vita, una, singolare, in cui la totalità si incunea, si incarna, in cui si compie, dice, l'estrema metamorfosi, no? E nuovamente noi non possiamo non rievocare qua ciò che più volte nel nostro seminario abbiamo detto: la sfida del corpo musico, l'utopia del corpo musico, il lavoro del corpo musico è un lavoro che lega sé, che lega la parte e il tutto, che lega l'infimo, l'infinitesimamente piccolo e localizzato, determinato, finito, e l'infinito, l'incommensurabile, il tutto. Ora Simi dice, qui, in una vita, noi dicevamo Artaud, nella sua vita singolare, in quel corpo di cui era fatto, quello lì, quello determinato, un corpo già formato, che ruota come, come corpo albero, incuneandosi, no? Incuneandosi nella terra-cielo, e così, riassorbendo o ricapitolando in quel movimento rotatorio l'intera storia del mondo, l'intero ordine, l'intero corpo del mondo, tutta la materia del mondo, dice Simi. Secondo punto. Il problema della scienza. Nietzsche dice l'incarnazione di Nietzsche, di un Nietzsche che riguarda i suoi primi passi nella nuova postfazione, ricordate il tentativo di autocritica per nascita della tragedia, Bene, l'incarnazione che è in gioco in un Nietzsche maturo che guarda i suoi primi passi è quella di un problema, il problema della scienza. Il problema della scienza, il problema della conoscenza. È il problema della conoscenza quello che quella vita che Sini ha evocato incarna nei modi in cui Sini l'ha evocata. Il problema della conoscenza è nello stesso brano nicciano dell'autocritica scelto da Sini, l'immagine di una danza possibile, una danza possibile che ha a che fare, perché a questo faceva accenno il brano immediatamente precedente, ha a che fare con il portare al di là della natura, la natura, il trasmutarsi portando oltre la natura con sé la natura stessa, il far cultura, il dissodare, potremmo dire noi con le parole di Artaud, il dissodare la terra, la natura, portandola oltre se stessa, mentre portiamo nella nostra singolarità, il nostro corpo, la nostra natura, oltre noi stessi. L'immagine straordinaria evocata in questo secondo punto è quella dei satiri del coro dionisiaco, che, ditemi voi, se non vi sembrano descrivere esattamente il movimento trasmutatorio dell'alchimista che appunto porta con sé la natura oltre la natura, quando vengono descritti da Nietzsche come finti esseri naturali, i finti esseri naturali. Un artificio che è il segreto del coro tragico, che è la radice di ogni scienza, di ogni conoscenza. Un portare oltre l'infinito che è dato, costruendolo, facendolo nella forma di un artificio che fa mondo, che fa natura, che danza questo doppio movimento. Problema della scienza, ecco il terzo punto, dicevo, che accenna poi nella sua iniziante proposta di risoluzione, se di risoluzione vogliamo parlare, accenna ad un particolare tipo di danza. Vi devo rileggere il passo nicciano dal tentativo di autocritica scelto da Sini, perché qui nuovamente Sini, tramite Nietzsche, ci dà un'indicazione, almeno io recepisco questa come una nuova indicazione di come, un come fare. Lo dice Nietzsche, dice il problema della scienza, la scienza intesa per la prima volta come un fatto problematico, un fatto discutibile, o per dirla con le parole di quello stregone dionisiaco che si chiamava Zarathustra, ecco qua l'indicazione della danza, in alto i cuori, o miei fratelli, in alto, sempre più in alto, e non dimenticate le gambe, in alto anche le gambe, o bravi danzatori, o meglio ancora, testa in giù e gambe in su, come nel delirio del Bal Musette. Questa corona di riso, questo risario, io stesso me lo imposi. Io stesso proclamai santo il mio riso. Non trovai ancora nessuno capace di fare tanto. Zarathustra, il danzatore. Il riso, ricordate, noi partimmo dal riso nel seminario delle arti dinamiche. Dal riso domaliano, dal riso di Jarry, dal riso patafisico, a partire dal quale cominciò la sua ricerca domani. La ricerca di una postura al limite nel battimento del riso che fa saltare appunto l'ordine dato e lo distrugge rifacendone uno nuovo, come nella pulsazione vibratoria, che è forse la stessa pulsazione della campana azzurra, la stessa vibrazione della campana azzurra. Certamente è una danza alla rovescia, anche questa, gambe in su, un rovesciamento, un rivolgimento, gambe in su, sulle gambe e testa in giù. E così gli avrete fatto un corpo nuovo, diceva Artaud. Quarto punto, quarto nodo. Il filosofare storico. Questo passo del seminario di filosofia, sessione 8, è stato cruciale. Il filosofare storico, ma noi che abbiamo avuto Clio tra le nostre dee tutelari, non potevamo non notare che questa Clio fa capolino, ha fatto infine capolino anche nel seminario di filosofia. E come ha fatto capolino? Perché il filosofare storico, dice Sini nel testo o tramite il testo nicciano che cita, è da ora in poi necessario. È da ora in poi un filosofare storico. Ma che storia è quella che è necessaria? Se si tratta di mettere la testa in giù e di far danzare in una nuova danza il corpo dei saperi, che tipo di storia è? È una nuova Clio, io vorrei dire, quella che ci viene indicata. Una nuova modalità del racconto, o anche una nuova modalità di ciò che Sini chiama da alcuni anni il discorso. Tema questo che so stargli molto a cuore, ma penso essere estremamente complesso. E ad esempio a Mekri, io mi domando appunto davvero, siamo riusciti a farci carico di questa urgenza su cui Sini batte da anni, no? Il discorso, ma che è il discorso, no? Allora, certamente il filosofare storico indica la necessità di un nuovo modo del discorrere, del raccontare, un nuovo modo di Clio, dicevo io, no? Una modalità del racconto che è simbolica, ma non in senso figurativo. Nietzsche che dice il simbolo è ormai il modo, no, mitico, appunto, mitico e figurale, e, diciamo così, suggestivo delle arti, della religione, della morale, delle metafisiche, no? Di tutto ciò che non ha fatto i conti con l'esigenza di una diversa modalità della storia. Quella diversa modalità che Sini ci ha raccontato essere faticosamente ma luminosamente attraversata dal Nietzsche, no? Passando attraverso il recupero della conoscenza filosofica, della conoscenza razionale, no? L'abbandono dell'arte, ricordate? L'abbandono dell'arte. Bene, l'abbandono dell'arte in realtà implica nel suo passaggio un nuovo modo del raccontare, del filosofare, del pensare, del raccontare la storia, di essere storici, implica un passaggio attraverso quel tenere assieme le cose, i ricordi, le forme, con ciò che è tra essi, proprio ciò che noi abbiamo chiamato come simbolo. Quindi simbolo in un altro, nuovo senso, il senso del tra, su cui tanto abbiamo insistito. Ciò che è tra essi, questo filosofare storico, questo nuovo racconto, questa nuova Clio, questa Clio rinata, deve affrontare per forgiarsi. Perché questo nuovo racconto deve tenere insieme ciò che è detto, ciò che si può dire e ciò che non si può dire, ma solo continuare a fare. Che Clio è questa? È una Clio che danza? È una Clio danzante? È una Clio che ha preso in carico l'oblio? Memoria e oblio? E l'oblio non è dimenticanza, è il punto cieco della memoria, è l'atto rotatorio, indicibile, non ricordabile, non traducibile nei segni del discorso, da cui scaturisce ogni volta il discorso rinnovatosi. Ora, discorsi che tengano assieme questo movimento rotatorio che è tra i segni del discorso, i segni del racconto, tra i segni raccontabili, le cose raccontabili, e in questo tra incarna la loro scaturigine. Perché il tra, quello che è in mezzo, quello che va tenuto assieme nel nuovo racconto di Clio, nel nuovo filosofare storico, se la strada che noi abbiamo intravisto, il come che noi abbiamo intravisto, magari utopico, magari matto, proposto da Antonin Artaud in questi ultimi passi del nostro seminario, se quello che abbiamo detto è stato accolto, se è plausibile, se è accettabile e non censurabile, allora questo tra non è altro che la vita singolare, questo corpo verticale, una vita, così esordito Sini, una vita in cui si ricapitola l'intera storia del mondo, si ricapitola l'intera materia del mondo, si ricapitola l'intera animazione, l'intera infinita animazione del mondo. Questa vita singolare, questo corpo verticale, secondo le nostre immagini, che è la loro gestazione, è la gestazione di tutti quei segni e che si attua, l'abbiamo detto, dilaniandosi, svuotandosi, scorticandosi nel tempo eterno. Eterno perché multidimensionale della sua danza. Tempo eterno multidimensionale della sua danza. Danza che, come nella croce messicana, e non posso non ricordarlo ancora una volta, è morte e rinascita del sé piccolo e del sé grande, anastrofe catastrofe, della terra e del cielo. Sicché, ancora con le parole, con i neologismi artodiani, in questo corpo tropulsivo, in questo corpo rotante, che ricorda quasi, per certi versi, l'androgino infinitamente potente del simposio platonico, che ruota, no? Pieno di arti e braccia, di braccia e gambe, ruota, si muove velocissimo e così fa invidia agli dèi, questa palla rotante, no? Che infuocata quasi e che è e che è l'uomo primigenio, è a suo modo Purusha, ciò che verrà tagliato dagli dèi per invidia della loro potenza e che perciò darà luogo a due parti per sempre ricercantesi in una tensione che è ciò che nel mito platonico è Eros, l'amore, il desiderio. Bene, in questo corpo tropulsivo, rotante, attraverso questa danza che è morte e rinascita, possa diventare vero che cosa? Qualcosa che Seni ci ha meravigliosamente richiamato, rievocato come il compito dell'uomo post-copernicano, dell'uomo moderno, il compito nostro, il compito della modernità, noi, no? Che abbiamo fatto le nostre corse nei miti, nelle civiltà lontane, ma per tornare qua. E cos'è questo che deve diventare vero, che può diventare vero, se sono riuscita a suggerire il senso del movimento rotatorio che in questa vita si può attuare, se solo si vuole farla cambiare, come dice Artaud? Bene, ciò che diventa vero è che non è più la luna cielo a noi che noi cielo alla luna, ovvero la rivelazione bruniana dell'infinito. La rivelazione bruniana dell'infinito come destino astronomico e al tempo stesso geonomico dell'uomo che noi siamo, degli europei che siamo diventati come compito, come apertura, una apertura che al tempo stesso suggerisce, nel gioco per il quale non vi è più centro né periferia, o tutto è centro e periferia, multidimensionalità, che accade, ripeto, nel gesto di questo uomo che tale multidimensionalità reinaugura nella sua vita. Non è più vero che l'universo è infinito di per sé. E anche questo è un discorso. Che l'universo è infinito di per sé diventa vero in Bruno, in Giordano Bruno che brucia in Campo dei Fiori, che si può danzare e mettere in moto, esplodendo in frammenti multipli, una rinascita, una nuova metamorfosi di tutti i saperi, di tutte le anime, di tutta l'anima che è la materia del mondo. Questo diventa vero in quello che ne fa Antonin Artaud. Perché Antonin Artaud lo fa? Che le danze di Gurdjieff siano sacre diventa vero perché Domal le ripete, le compie, le fallisce, le reitera, le apprende. E questo è un punto cruciale che ha a che fare con quinto passaggio nelle considerazioni di Fini e nel seminario di filosofia di chiusura, con quella ricomposizione di scienza e arte che in fondo viene evocata nella frase letta da Sini, appositamente, frase nicciana, per la quale l'uomo scientifico sarebbe l'evoluzione, la continuazione dell'artista. Ora, non c'è contrapposizione tra scienza e arte a questo livello. Il teatro e la scienza, si intitolava quel testo che abbiamo letto poco fa di Antonin Artaud, ed era una lettura pubblica che gli tenne nel 47. Scienza e arte, musica e conoscenza possono essere ricomposti nel nuovo canto di Clio. Se la scienza è l'insieme dei segni che la raccontano e l'arte è l'arte di questo racconto, cioè la rotazione verticale in questa vita singolare che invera, incarnandolo, quel racconto, esplodendo in esso. Composizione, potremmo dire, in questo corpo all'opera, che è un'espressione che a me funziona, in questo corpo all'opera di, e qua Sine è stato nuovamente magistrale, beh, della frantumazione delle scienze e dei saperi del mondo moderno, che non è all'altezza, no? Della sua eredità bruniana, nella misura in cui articola il corpo dei suoi saperi, si diceva, in scienze naturali o scienze storico-morali. Certamente questa ricomposizione è possibile in un nuovo racconto, ma attenzione, perché tale ricomposizione sia possibile, essa deve essere anche, o meglio, può accadere a condizione che sia anche composizione della anatomia del mondo e dell'anatomia di questo danzatore singolare, sicché al limite estremo del legame venturo, del lavoro da fare per una nuova composizione di scienza ed arte, per raccontare ad arte la nuova storia, per far danzare Clio. La nuova ricomposizione è tra scienza e etica, tra la postura, l'ethos, la postura rotatoria di chi incarna quell'azione che si slancia nei segni delle scienze, e le scienze, la descrizione dell'universale, la verità del mondo che si incarna nell'ethos rotante e propulsivo di questa vita singolare. Pensavo, tra l'altro, che forse questo è uno dei nodi non esplicitati da Sini nel seminario di filosofia, ma ovviamente bene a lui noti, nel suo cammino non gli era servito questo passaggio, ma invece per me è cruciale, per ricomporre, per tessere il filo tra il seminario di arte dinamica e il seminario di filosofia. Forse, dicevo, in questa composizione di scienza ed etica, di universalità e singolarità, l'universalità che è l'esplosione di questa singolarità verticale, di questa vita, questa singolare, questa pelle che si sfascia esplodendo nella sua rotazione, bene, in questo c'è una possibilità di accogliere una delle eredità che a me sta molto a cuore, della etica more geometrico demonstrata di Spinoza. Spinoza che è stato evocato e come richiamato nel cammino delle stazioni luminose del seminario di filosofia. Una nuova unità del sapere che tenga assieme non solo scienze naturali e scienze storico-morali, diciamo così, le scienze umane e le scienze dure, ma tenga assieme le scienze e l'etica, il sapere del come fare, il sapere della postura che instaura la possibilità di una nuova unità del sapere per rifarsi rifacendo la storia del mondo. Rifarsi. È un'utopia? Comincia a danzare, macaco di un europeo. Sesto e ultimo passaggio. Sì, dopo questa lunga mappatura del suo cammino singolare nel lavoro di Nietzsche, in quella vita Nietzsche, ripetuta e ridanzata nella vita di Sini, mentre teneva la sua sessione, lì Sini pone una domanda, infine, e dice, bene, questa nuova storia, questo filosofare storico che è una composizione dei saperi, che è una nuova danza dei discorsi, che è un modo diverso di fare discorsi e che io mi permettevo di aggiungere, certo, è una nuova scienza, in quanto è una scienza che tiene assieme l'etica e la conoscenza, more geometrico dimostrata, appunto, perché il more geometrico non è che un nuovo ethos, e non si spiegherebbe altrimenti perché l'etica di Spinoza è, nella sua stragrande parte, un lavoro sull'etica, su come il singolo, il modo, può incarnare quella conoscenza, come può governare i propri abiti, le proprie abitudini, come può abitare il suo essere modo. Ecco. Bene, questa nuova storia, chi, domanda Sini, ha diritto di raccontarla? Chi la può raccontare? Allora vi leggo rapidamente il passaggio nelle pagine conclusive delle considerazioni. Chi può raccontare questa storia? E questa domanda è legata, o meglio, ha in sé già la sua risposta, nella seconda domanda, e cioè cosa annuncia Zarathustra? Chi è sto Zarathustra? Cos'è che dice Zarathustra in fondo? No? Cos'è che mostra? Cos'è che... E allora Sini, facendo parlare Zarathustra, incorporando discorso, un discorso altrui, perché certo, ogni corpo è un corpo già fatto, e estrae nuovi corpi con le mani, con il proprio lavoro, un corpo al lavoro. Bene, allora è già fatto di altri discorsi, allora usando altri discorsi, ecco che cosa ha annunciato Zarathustra nelle parole di Sini. Anima mia, io ti insegnai a dire oggi come se fosse un giorno, un tempo, e a danzare al di sopra di ogni qui e lì e là, la tua danza circolare. La tua danza circolare, nuovamente. Ma è questo allora che Zarathustra insegna? Insegna alla sua anima a fare la danza circolare? Ad essere zocipilli? La danza circolare? Danza che è la danza dei costruttori di mondo, perché in quella danza circolare che noi abbiamo evocato, passando attraverso il viaggio messicano di Artaud, in quella danza singolare e circolare si costruisce il mondo. L'abbiamo detto tante volte. Si costruisce e si ricostruisce il mondo. Si crea il mondo creando sé. Allora la danza circolare è la danza dei creatori di mondo, dei costruttori di mondo, di chi rifà il mondo. E questo rifare il mondo, dice Sini, mediante le parole di Zarathustra, che porta le parole di Nietzsche, in questo cammino di discorsi incrociati, ridanzati nell'ultima sessione del seminario di filosofia, questa danza dei costruttori di mondo è un redimere il passato. È un redimere il passato, è un diventare colui che crea e che crea in quanto redime il passato, ricordate? Brucia il tempo, lo trasforma, fa un tempo nuovo. E come lo fa questo tempo nuovo? Ridendo del tempo. Il risario che ho portato, facendosi beffe del tempo, no? E così riorientando la terra, e cioè facendo e creando, e cioè potendosi permettere di raccontare la storia, perché la fa. E la fa perché solo uno che è creatore, uno che crea, parole di Nietzsche rilette da Sini, solo uno che crea, solo costui creando fa che qualcosa sia buono e cattivo, al di là del bene e del male, ogni volta di nuovo, riorientando, ma solo in questo atto creativo e nella misura del tuo fare, istituisci le forme e le differenze, e il buono e il cattivo, e quel che è buono per quella rotazione e quello che non è buono per quella rotazione. Facendo e creando, solo colui che crea fa che qualcosa sia buono o cattivo. E quindi solo colui che crea, danzando questa danza circolare, è anche in grado di attingere quella nuova felicità, quella nuova felicità, quella inaudita felicità che nasce dalla danza crudele e che viene nuovamente evocata in un passaggio del Così parlò Zarathustra, dove, lo ricorderete benissimo, anima mia, io ti chiamai destino e contorno dei contorni e cordone ombelicale, tan, filo del tempo e campana azzurra. La tua pienezza, il tormento della vite, vuole il vignaiuolo e il faccetto del vignaiuolo, no? Il taglio, la distruzione, la devastazione. E allora, mamma mia, sembra il pezzo di Arto che abbiamo appena. E allora dovrai cantare. E allora canta, e allora danza per pezzi di per blocchi di cacca, ha scritto Arto. E allora tu dovrai cantare. Vedi, anch'io sorrido. Cantare un canto mugghiante finché galleggi la navicella d'oro. La navicella d'oro, certamente, nuovamente l'oro. Finché galleggi la navicella d'oro, e guardate, la navicella d'oro meravigliosa e il suo signore, il vignaiuolo, che è il senza nome, lo stesso indicibile, che sfascia tutte le forme, che sfascia tutti i segni, che come dire, intercala nei discorsi danzandoli. Danza della crudeltà, allora, in cui l'anima del mondo danza, perché danza nel corpo di questa vita singolare, danza come questo corpo singolare che fa, che lavora. Un corpo che si fa oro, un corpo che si fa oro quando appunto è sul limite della sua stessa evanescenza. Un corpo rotante che si fa oro, che si fa elisir di nuova vita, di tempo multidimensionale, nel punto della sua estrema evanescenza. Nel punto della sua estrema evanescenza, che è quella in cui, appunto, no? Anche l'ultimo dei pescatori rema con un remo d'oro, dove tutte le forme, mentre no? L'oro si diffonde, rinascono e si fanno dorate, si fanno rinascenti. Allora, una danza della crudeltà dentro al fare dei discorsi. Ecco cosa ci viene indicato, che tenga assieme, così io posso leggere questo ultimo passo del seminario di filosofia che coincide, a mio modo, con l'ultimo passo del seminario delle arti dinamiche, che tenga assieme il farsi oro di tutte le forme e l'evanescenza di tutte le forme in quanto oro. Un punto in cui potremmo anche dire questa vita mortale, come nel delirio del Bal-Musette, scarica sul tempo la sua risata fragorosa, la sua propulsiva risata, questo risario di danza che è motivo di possibile felicità. Chi conosce ancora il gesto che lega e scioglie veramente, senza forma e senza somiglianza? Ricordate questa incredibile frase di Artaud, incredibilmente caduta nella chiusura del teatro suo doppio? Chi conosce ancora? Appunto, il gesto che lega e scioglie veramente, senza forma e senza somiglianza, e dove l'apparire della forma è come un'ombra al limitare di un grande grido. La risata propulsiva che rovescia il tempo, che ride del tempo, che scarica sul tempo la sua potenza, assomiglia molto nella sua manifestazione apicale, nella sua manifestazione più fragorosa, a quel punto in cui il grande grido che tiene assieme, no, dell'emergenza, scusatemi, della forma, sfuma, no? al limite di se stesso. Così come potremmo dire questa risata fragorosa, questo grande risario, è a sua volta al limite di un grande grido. Se la simultaneità del movimento rotatorio, della rotazione verticale della propulsione, è al tempo stesso scorticamento ed emanazione, fertile felicità e penetrazione verticale di questa vita che si consuma, ridendo del tempo. Ci fermiamo qua. Grazie.